Buongiorno e benvenuti a tutti. Ci sono tante sedie più avanti, anche vuote. Chi è ancora all'impiedi può farsi avanti. Una donna prega di ricevere Cristo dopo che un'amica ha condiviso con lei il Vangelo. E sembra che vada tutto bene, frequenta la comunità. Ma poi viene delusa dalla comunità, viene delusa dalle prediche su temi come Satana, il giudizio, il matrimonio tra persone dello stesso sesso e decide di non frequentare più la Chiesa. Un giovane del terzo mondo deve affrontare terribili persecuzioni dalla famiglia e dal governo per la sua conversione al cristianesimo e dopo tanto resistere decide di ritrattare la sua fede a motivo della pressione che ha subito e torna alla sua vecchia religione. Un adolescente accetta Cristo, un adolescente come quelli che ci sono nelle nostre comunità, viene battezzato, sembra impegnato nella vita cristiana, ma poi va all'università e accade qualcosa, diventa agnostico, rifiuta tutto ciò che gli è stato insegnato a casa e in chiesa. Tre scenari diversi, ma fin troppo comuni. E probabilmente tutti noi abbiamo incontrato nel nostro cammino, nella nostra vita, delle persone, o abbiamo conosciuto delle persone che hanno dimostrato tanto entusiasmo per la vita cristiana, hanno forse dimostrato anche di avere dei talenti, dei doni spirituali, forse addirittura sono stati il mezzo attraverso il quale delle altre persone sono state condotte a Cristo, ma che arrivati a un certo punto hanno abbandonato la fede. Forse qualcuno addirittura della nostra stessa famiglia, qualcuno con il quale abbiamo fatto un cammino insieme, che arrivati a un certo punto ha abbandonato il Vangelo. Come valutare queste cose? Cosa dire davanti a situazioni di questo tipo quando delle persone ci sono per un periodo e poi scompaiono, non ci sono più? E questa è una domanda che si sono posti sempre i credenti. A partire già dai discepoli di Gesù. Sapete che fra i discepoli di Gesù, fra i 12, c'è stato un tasso di fallimento dell'8%. 1 su 12. Cioè, quindi non è anomala questa cosa. Come confrontarsi con queste cose? E oggi ci confrontiamo con un brano che sicuramente è uno dei brani più difficili della Scrittura. Ebrei 6, 4 a 12, che possiamo iniziare a prendere. Un brano molto dibattuto, soprattutto per i versetti da 4 a 6. Infatti quelli che sono stati illuminati una volta e hanno gustato il dono celeste, sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e la potenza del mondo futuro e poi sono caduti, è impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento, perché crocifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo espongono di infamia. Un brano molto dibattuto, spesso distorto, comunque un brano che fa riflettere. A molti ha causato il timore di poter perdere la salvezza. Se nella Scrittura ci sono delle cattive notizie, e non ci sono cattive notizie nella Scrittura, queste sarebbero le cattive notizie per eccellenza che troviamo nella Scrittura. E una complicazione deriva dal fatto che Ebrei 6, versetti da 4 a 6, spesso è stato isolato da tutto il resto della Scrittura, senza considerare ciò che precede e senza considerare ciò che segue. Infatti il contesto è importante per capire ogni brano della Scrittura e a maggior ragione per capire questo brano. Difatti non ci sono cattive notizie, ci sono anche delle buone notizie. Il sermone di oggi si parla appunto di cattive e buone notizie. Al versetto 9 ecco la buona notizia: tuttavia, carissimi, benché parliamo così, siamo persuasi riguardo a voi di cose migliori e attinenti la salvezza. E non penso che sia una casualità che l'apostolo che scrive questa lettera usi queste parole. Dopotutto, quando Dio ha delle parole dure, sempre ha delle parole di incoraggiamento, delle parole che vogliono riportare la situazione alla normalità. Nel testo della precedente predicazione l'autore aveva espresso il desiderio di poter, come dire, approfondire il tema del sacerdozio di Aaron riguardo a Cristo. E arrivato a un certo punto si era fermato dicendo: guardate, non posso affrontare questo tema perché voi siete dei pigri, siete delle persone ancora immature dal punto di vista spirituale. Avrebbero dovuto mangiare carne queste persone, se vi ricordate, e invece erano lì ancora a bere del latte dal biberon. Per cui, per poter comprendere questo testo, vorrei rileggere il brano di oggi insieme con quello che abbiamo affrontato l'ultima volta, cioè dai versetti 11 del capitolo 5. Leggiamo. Su questo argomento avremmo molte cose da dire, ma è difficile spiegarle a voi perché siete diventati lenti a comprendere. Infatti, dopo tanto tempo dovreste essere già maestri. Invece avete di nuovo bisogno che vi siano insegnati i primi elementi degli oracoli di Dio. Siete giunti al punto che avete bisogno di latte e non di cibo solido. Or chiunque usa il latte non ha esperienza della parola di giustizia, perché è bambino, ma il cibo solido è per gli adulti. Per quelli cioè che per via dell'uso hanno la facoltà esercitate a discernere il bene e il male. Perciò, lasciando l'insegnamento elementare intorno a Cristo, tendiamo a quello superiore e non stiamo a porre di nuovo il fondamento del ravvedimento dalle opere morte e dalla fede in Dio, della dottrina dei battesimi, dell'imposizione delle mani, della risurrezione dei morti e del giudizio eterno. Questo faremo se Dio lo permette. Infatti, quelli che sono stati una volta illuminati e hanno gustato il dono celeste e sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e la potenza del mondo futuro e poi sono caduti, è impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento, perché crocifiscono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo espongono ad infamia. Quando una terra imbevuta dalla pioggia che vi cade frequentemente produce erbe utili a quelli che la coltivano, riceve benedizioni da Dio, ma se produce spine e rovi, è riprovata, è prossima a essere maledetta, e la sua fine sarà di essere bruciata. Tuttavia, carissimi, benché parliamo così, siamo persuasi riguardo a voi di cose migliori attenenti alla salvezza. Dio infatti non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra e l'amore che avete dimostrato per il suo nome con i servizi che avete reso e che rendete tuttora ai santi. Soltanto desideriamo che ciascuno di voi dimostri fino alla fine il medesimo zelo per giungere alla pienezza della speranza. Infatti, non diventate indolenti, ma siate imitatori di quelli che per la fede e pazienza erediteranno le promesse. Ora, prima di esaminare questo brano, in quello che dice, vorrei comunque farvi notare che questo testo è ricco di difficoltà. Difficoltà grammaticali, difficoltà di vocabolario e difficoltà di ordine teologico. In primo luogo le difficoltà di ordine grammaticale. Allora, in questo testo non c'è un verbio, ma contiene invece 7 participi che rivelano delle caratteristiche delle persone di cui si sta parlando. Sono stati illuminati, hanno gustato, sono stati fatti partecipi, nuovamente hanno gustato, sono caduti, crocifiggono e lo espongono. E il testo ci dice che per queste persone che manifestano queste caratteristiche è impossibile il ravvedimento. Alcuni hanno calcato la mano nel versetto 6 su un ipotetico sé. Un ipotetico sé che non esiste nel testo greco originale, cioè come se si sta parlando di qualcosa di ipotetico che può succedere, che se sono stati illuminati, se hanno gustato, se sono stati partecipi, eccetera. In effetti il sé nel testo originale non c'è, e in questo specifico caso la Nuova Riveduta traduce bene, anche se questo sé lo trovate in altre versioni, quali la Diodati, la Nuova Diodati, la Riveduta stessa, non la Nuova Riveduta che è quella che abbiamo letto, e la Bibbia Cei. Nella, infatti, Nuova Riveduta noi leggiamo: infatti quelli che sono stati una volta illuminati e hanno gustato il dono celeste, sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato eccetera eccetera eccetera, per questi è impossibile ricondurli al ravvedimento. E questa è la prima difficoltà, una difficoltà di ordine grammaticale quando ci si confronta con questo testo. Ma poi c'è anche una difficoltà di vocabolario che viene utilizzato. Perché cosa vuole dirci l'autore di questa lettera quando dice e usa dei termini come illuminati, gustati, fatti partecipi. Sono stati dei termini che sono stati interpretati per dire che c'è evidenza di una vita cristiana in queste persone. Altri invece dicono che non si sta parlando di persone che sono dei veri possessori della fede, cioè hanno avuto qualcosa ma non necessariamente sono diventati dei cristiani, perché essere illuminati, qualcuno sostiene, non significa accettare la luce. Gustare non necessariamente significa deglutire, cioè assorbire la parola. Eppure, questo termine gustati l'abbiamo già incontrato, e l'abbiamo già incontrato nel capitolo 2, versetto 9, dove ci viene detto che Gesù, per noi, ha gustato la morte. Ma allora Gesù è morto veramente o no? Se queste persone hanno gustato veramente o no? Cioè, capite che il vocabolario non è semplice rispetto a quello che dice, e quando ci avviciniamo a testi come questi, che non sono così semplici di comprensione, perché si possono prendere delle sbandate incredibili, dobbiamo essere consapevoli delle difficoltà grammaticali, delle difficoltà di vocabolario e poi anche delle difficoltà teologiche. Questo infatti è uno di quei brani dove chi sostiene che la salvezza non si può perdere è, come dire, inchiodata a una croce, perché qui sta dicendo che se questo succede non possono essere ricondotti al ravvedimento, e dobbiamo riconoscerlo. Noi crediamo che la salvezza non si può perdere, ma è un brano difficile. Ma non va mica tanto meglio a quelli che hanno una visione arminiana, cioè quelli che dicono che la salvezza si può perdere, perché se è così, dimenticati di pregare per una persona che ha fatto un default, perché non è possibile ricondurla al ravvedimento. Quindi non è che se la passano male solo i calvinisti o quelli che hanno un'idea come noi che la salvezza non si può perdere, se la passano male anche gli arminiani, perché non possiamo pregare per chi ha fatto un default. Allora dobbiamo capire, ma che cosa sta dicendo in effetti qui l'autore? Obiettivamente mi sento un po' inadeguato davanti a questo testo, perché ci si sono cimentati persone di calibro molto più grande rispetto a me, che sono altro che calibro. Cioè, non c'è confronto. Eppure spesso ci si è cimentati in questo brano con un presupposto, che è quello di voler portare il proprio sistema, che sia un sistema di riferimento calvinista piuttosto che arminiano, portarlo dentro questo testo per forzarne la lettura e far dire quello che si vuole avvalorare. Cioè io vado con un'idea, vado al testo con la mia idea e trovo tutti gli spunti e gli stimoli per poter far dire al testo quello che io già credo, senza lasciarmi insegnare da quello che il testo sta dicendo. Io non ho questa preoccupazione perché non ho un sistema di riferimento da difendere, cioè non è che devo difendere per forza il sistema, diciamo, riformato o il sistema arminiano, cioè non ho di queste difficoltà, per cui mi piacerebbe andare a questo brano e vedere quello che esso ha da dire. Guardando questo fatto, questo brano, una cosa che si nota è che è un ammonimento che è rivolto a tutta la Chiesa. È una Chiesa particolare, perché se vi ricordate quello che abbiamo detto, questi credenti stavano vivendo la condizione di essere tentati a ritornare alla loro religione di appartenenza per non subire le pressioni dello Stato piuttosto che dei coetanei, dei connazionali, e volevano ritornare al loro sistema giudaico, pensando che questo li avrebbe in qualche modo liberati dalla persecuzione. E l'autore sta dicendo, guardate che non è così, non è così. E ci sono nella Chiesa persone che, pur di evitare le difficoltà, l'abbiamo letto proprio della strada larga, le autostrade con la via stretta, piuttosto che imboccare la via stretta, decidono di abbandonare e seguire la via larga. Ci sono nella comunità, ci sono nella Chiesa degli ipocriti, e probabilmente nella Chiesa, in quella come in questa, ci sono anche dei lupi vestiti di agnello. C'è sempre questo mix. La zizzania fino alla fine sarà sempre insieme al grano, è una cosa che dobbiamo tenere conto, non è una particolarità solo di questo tipo. E se l'autore fosse stato un mago o quantomeno se fosse stato Dio con la capacità di leggere nei cuori della persona, che cosa avrebbe fatto? Avrebbe detto: oi ragazzi, venite un attimino qua che facciamo una riunione nella stanzetta a parte. Apriva la stanzetta, non so, come quella, portava i 3-4 che si stanno comportando in modo disordinato e avrebbe fatto uno sciampo a queste persone. Invece, siccome non conosce il cuore delle persone, lui si rivolge indistintamente a tutta la comunità. Si rivolge indistintamente a tutta la comunità e dice: signori, questo rischio è concreto e reale. Non possiamo giocare col fuoco. Non possiamo pensare di fare i fatti nostri e pensare, ma tanto ci sarà poi una nuova opportunità. No, non è così. E l'autore elabora questa terribile possibilità, la possibilità dell'apostasia. L'apostasia potremmo definirla in questo modo: l'abbandono e il rifiuto della fede da parte di una persona pienamente informata su essa. Ora, fratelli, non ogni non credente è un apostata. Lo ripeto, non ogni non credente è un apostata, perché alcuni sono talmente ignoranti della fede, del cristianesimo, che non può essere imputato loro questa colpa, l'apostasia. L'apostata, invece, è informato sulla fede ed è ostile alla fede. E il nostro testo ci dice che ci sono questi individui che hanno esteriormente dato evidenti segnali di aver accolto il Signore. Ho pesato le parole. Esteriormente danno evidenti segnali di aver accolto il Signore. E ci dice il testo che ci sono dei segnali esteriori, evidenti, e sono quattro questi segnali esteriori. Sono stati una volta illuminati, cioè la luce del Vangelo in qualche modo ha fatto breccia nel buio della loro vita. La fase probabilmente si riferisce alla loro prima esposizione al Vangelo o all'istruzione nella dottrina cristiana. Poi ci dice che hanno gustato il dono celeste, cioè hanno goduto di alcuni privilegi che derivano dalla salvezza, privilegi che potrebbero essere anche la preghiera, la comunione fraterna, il culto, la Santa Cena, la partecipazione a questa. Sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo, una frase che potrebbe dire che hanno sperimentato la sua opera di convenzione, la sua potenza e il suo insegnamento, che hanno gustato la buona parola di Dio e la potenza del mondo futuro, cioè hanno riconosciuto che la Scrittura, la Bibbia, è l'unico posto dove possono trovare risposte capaci di soddisfare la fame del cuore. Hanno visto cose che non si possono spiegare in altro modo se non con un intervento del soprannaturale. Hanno gustato queste potenze del mondo futuro. Ora, queste persone, il cui cuore solamente Dio conosce, è indubbio che hanno avuto qualcosa di un'esperienza forte nella loro vita. Eppure, hanno smesso di frequentare. Hanno smesso di frequentare gli altri fedeli, hanno smesso di pregare, sono tornati alla loro vecchia vita. In breve sono stati degli apostati. Ora, l'autore qui non ci dice com'è andata, se erano veri credenti che si sono persi o se erano persone che avevano l'apparenza di essere dei veri credenti e si sono persi. L'autore non ce lo dice. Ma è un problema che Gesù stesso ha dovuto affrontare. In Giovanni 6,6 leggiamo che da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Molti dei suoi discepoli, cioè c'erano delle persone che si identificavano con quelli che seguono Gesù, e ad un certo punto spariti dalla circolazione, non esistono più. E nel Nuovo Testamento troviamo tanti esempi di queste persone. Un esempio? Dema, un discepolo del valore dello stesso apostolo Paolo, se leggete Colossesi 4 o Filemone 24, il quale, a motivo dell'amore di questo mondo, aveva abbandonato Paolo e apparentemente aveva abbandonato anche la fede, 2 Timoteo 4,10. Penso anche a Giuda, un uomo che aveva camminato per 3 anni e mezzo insieme con Cristo e su cui nessuno aveva dei dubbi sull'autenticità della conversione. Nessuno aveva mai pensato che Giuda avrebbe fatto la fine che ha fatto. Eppure, viene definito come il figlio di perdizione. Un'altra persona, Simone, detto il mago, in Atti 8, il quale ci viene detto che credette anche lui e dopo essere stato battezzato stava sempre con Filippo. Eppure, arrivato a un certo punto, vedendo che alcuni discepoli imponevano le mani e attraverso quest'atto ricevevano lo Spirito Santo e parlavano in altre lingue, anche lui tira fuori il portafoglio e dice: ascolta, quant'è che vuoi perché io possa esercitare anche questo dono? E come viene ripreso? Come viene ripreso? L'apostolo Pietro lo riprende: il tuo denaro vada con te in perdizione, perché hai creduto di poter acquistare con denaro il dono di Dio. Tu in questo non hai parte né sorte alcuna, perché il tuo cuore non è retto davanti a Dio. Ravvediti dunque di questa tua malvagità e prega il Signore affinché, se possibile, ti perdoni il pensiero del tuo cuore. Vedo infatti che tu sei pieno d'amarezza e prigioniero di iniquità. Questi sono esempi che potrebbero essere sufficienti a confermare quello che dice Ebrei 6, 4 a 6, e cioè che l'apostasia è una terribile possibilità. E il risultato di questa terribile possibilità è che non c'è un'altra opportunità di pentimento. Non c'è un'altra occasione di pentimento. Il testo greco letteralmente dice che è impossibile rinnovare nuovamente a pentimento. Avevano manifestato esteriormente un pentimento e non potevano ritornare a pentirsi. E non è che è difficile pentirsi nuovamente. Il testo dice che è impossibile. E quando usa questa frase impossibile, l'ha già usata in altre occasioni in Ebrei. In Ebrei 6,18 dice che è impossibile che Dio abbia mentito. Cioè non è che è difficile che Dio menta, è impossibile che Dio menta. Versetti 10,4, Ebrei 10,4, è impossibile che il sangue di tori e di capria tolga i peccati. Ebrei 11,6, or senza fede è impossibile piacergli. Piacere, cioè a Dio. Non è che è difficile, è letteralmente fuori da ogni discussione. Non si può, non si può. E quello che sta dicendo l'autore qui, che queste persone che hanno fatto default, che sono stati gli apostati, è impossibile portarli nuovamente a pentimento. Non è che è difficile, chissà che forse ci riusciranno. È impossibile, perché? Perché in qualche modo ucciderebbero nuovamente per i fatti loro Cristo. Questo però crea un problema, perché noi evangelici diciamo che non c'è peccato che Dio non possa perdonare, ed è giusto che non c'è peccato che Dio possa perdonare. Pensiamo a persone come Mosè, Davide o Paolo, tutti e tre erano degli omicidi, Davide anche un adultero e forse anche stupratore, eppure Dio ha perdonato queste persone. Dio ha perdonato queste persone. E questo brano introduce una verità con cui fare i conti. Vale a dire che ci sono delle situazioni che sono al di là della possibilità di pentimento. Che non significa che ci sono alcuni peccati che sono peggiori degli altri. Non è che si parla che l'omicidio, l'adulterio, le molestie sui minori sono particolari tipi di peccati che non è possibile perdonare. No, non è questo. È quell'orientamento di fondo del cuore che, avendo conosciuto Dio, ne è ostile e lo rifiuta con forza. Questa è l'apostasia. Non è la tipologia del peccato che rende apostata, ma è la disposizione interna, la disposizione del cuore, quell'ostilità, nonostante l'evidenza dell'opera di Dio, il non riconoscere l'opera del Signore. Il versetto 6 ci dice che è impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento, perché crocifiggono di nuovo per conto loro il figlio di Dio e lo espongono ad infamia. E Dio non permetterà questo. Dio non permetterà che Gesù sia nuovamente esposto a infamia. Chi di noi non ha detto: è vero, quando Cristo è morto anche per me. Sulla croce anch'io l'ho inchiodato e anch'io ero uno di quelli della folla che gridavano: crocifiggilo, perché riconosciamo la nostra condizione di peccatori. Bene. Anche se è un modo di dire colorito, esprime bene il concetto. Cioè noi abbiamo portato Cristo alla croce, i nostri peccati, meglio, hanno portato Cristo alla croce. E se noi lo riportiamo con un nuovo pentimento, è come se lo riportassimo nuovamente alla croce, per esporlo, come dice il testo, nuovamente ad infamia. E Dio non permette questo, Dio non permetterà. Un altro modo di vedere la cosa è riconoscere che non c'è altro posto in cui andare per il pentimento una volta che si è rifiutato Cristo. Non ci sono altri luoghi, non c'è altro luogo dove avere la salvezza se non che in Cristo. E se tu hai girato le spalle a Cristo, non c'è altra possibilità di ravvedimento. Vorrei essere chiaro ancora una volta. L'apostasia di cui parla l'autore non è un momentaneo crollo morale, non è un peccato di passione, non è una dipendenza che non riusciamo a liberarcene nonostante tutti gli sforzi che facciamo per liberarcene, non è un periodo di apatia o di freddezza che stiamo vivendo nella relazione con Dio. Non è questa l'apostasia. Chi di noi non attraversa il deserto? Chi di noi non ha dei momenti di calo? Chi di noi non ha bisogno di qualcuno che lo spinga perché non ha più le forze per tirarsi avanti? Non è questa l'apostasia di cui si sta parlando. E noi spesso usiamo il termine sviati, è un termine che oggi è un po' meno di moda. C'era un periodo in cui, gli anni quando mi sono convertito, gli anni 90, che questo termine sviati era molto più sentito all'interno delle chiese, cioè descrivere delle persone che hanno fatto un certo percorso, si sono avvicinate a Dio e poi non le abbiamo viste più. Questo testo non ci sta dicendo che sono degli apostati, non sta parlando specificatamente a questa situazione, ma ci sta mettendo davanti ad una realtà terribile, che non possiamo, come dire, cancellare solo perché crediamo nella salvezza per sempre. Vorrei farvi notare che l'impossibilità di ritornare all'apostasia è stata verificata più volte nella storia. Esaù probabilmente era stato un apostata, e più avanti, nello stesso libro di Ebrei, se ne parla, e se ne parla in questi termini: vegliando bene che nessuno resti privo della grazia di Dio, che nessuna radice velenosa venga fuori a darvi molestia e molti di voi ne siano contagiati, che nessuno sia fornicatore o profano, come Esaù, che per una sola pietanza vendette la sua primogenitura. Infatti sapete che anche più tardi, quando volle ereditare la benedizione, fu respinto, sebbene la richiedesse con lacrime, perché non ci fu ravvedimento. Esaù, ma Giuda stesso, il quale tira via le 30 monete del prezzo di pagamento del Signore, le butta via nel Tempio e non trova comunque spazio per il ravvedimento. L'unica soluzione per uscire dalla sua miseria qual è? Il suicidio, impiccarsi. Un esempio della natura ci dà l'autore. Il nostro testo parla di due campi. È un brano, un riferimento molto simile a quella della parabola del seme, del seminatore che Gesù racconta nei Vangeli. I campi sono tendenzialmente uguali, hanno ricevuto la stessa pioggia e sono stati esposti allo stesso sole, eppure hanno avuto due risposte diverse. Un campo ha prodotto frutto, quello che ci si attendeva, ed è benedetto. Un altro campo, invece, è destinato a essere bruciato perché ha prodotto solamente spine e triboli. E la differenza è in ciò che hanno prodotto. E il punto sembra essere proprio questo. Il punto discriminante di tutto questo discorso sembra essere proprio questo. Cioè che non è importante come hai iniziato nella tua vita cristiana. Non è importante o fondamentale quello che hai creduto. Non è importante il tipo di professione di fede che hai fatto esteriormente, il fatto che hai fatto il battesimo, eccetera. Quello che è importante è ciò che produciamo e come concludiamo la gara. Questo è quello che conta. Questo è l'importante. Molti fanno professione di fede in Cristo, ma quanti di questi che fanno professione di fede in Cristo li ritroveremo fino alla fine? Contiamoci. Pensiamo anche al trascorso di questa comunità. Quante persone abbiamo incontrato? Quante persone abbiamo camminato insieme nella fede? Li vediamo ancora nel nostro mezzo? Eppure ci sono state testimonianze, manifestazioni di professioni di fede importanti anche. Eppure non ci sono. Ed è questa la differenza. A questo punto qualcuno potrebbe anche incominciare nel suo cervello, nella sua testa, a pensare: ma beh, Salvo, facciamola breve. Può una persona perdere la salvezza o no? Rispondiamo in modo univoco. Ebbene, Ebrei 6 non risponde a questa domanda. Fratelli, mi dispiace, ma se vi aspettate che Ebrei 6 risponda a questa domanda, non risponde. Ci sono altri brani però che magari danno delle indicazioni. Primo Giovanni 2, ad esempio, ci dà un'indicazione. Sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri, perché se fossero stati dei nostri, sarebbero rimasti con noi. Ma ciò è avvenuto perché fosse manifestato a tutti che non erano dei nostri. Ci sono dei testi che rispondono molto meglio alle nostre curiosità, ma non è Ebrei quello che abbiamo letto. Allora, il mio consiglio è quello di dimenticare la domanda: ma una persona può perdere la salvezza? Perché è una domanda in fondo inutile, è una domanda che non porta a nulla, non si può conoscere il cuore di una persona e non è neanche necessario farlo. Non ci viene chiesto di conoscere il cuore di una persona. Se Dio avesse voluto darci delle chiare indicazioni su questa situazione, lo avrebbe detto in modo esplicito in Ebrei 6, e invece non lo ha fatto. Invece incominciamo a prendere l'abitudine di porci delle domande che sono molto più pertinenti. Ad esempio, riflettiamo invece su questo. Sto maturando nella fede o parlo ancora come un neonato e bevo solo del latte? Sto crescendo o sto semplicemente invecchiando? Sto andando avanti o sto indietreggiando? Sto trascurando la comunione e la cura degli altri credenti? Ho ancora piacere a leggere la parola, a pregare e a condividere la fede? Mi sto invece allontanando dal Signore e dalla comunità? Sono pericolosamente vicino al punto del non ritorno? Queste sono domande su cui possiamo in modo più sensato riflettere. Non speculiamo intorno al fatto se posso o non posso perdere la salvezza, se sono salvato per sempre o solo per oggi. Io sono convinto che Dio, che ha iniziato una buona opera, può portarla a compimento fino alla fine. Ma poniamoci noi in modo responsabile queste domande. Sto veramente maturando o sto semplicemente invecchiando? Qual è il frutto della mia vita? Queste sono cose importanti. Queste sono domande pertinenti. Ma che dire allora degli amici o dei familiari che hanno abbandonato la fede? Cioè di quelle persone con cui abbiamo camminato insieme e hanno abbandonato la fede? Non dobbiamo più pregare per loro? No, non è questo quello che ci dice Ebrei 6. Anzi, dobbiamo continuare a insistere davanti al Signore perché non sappiamo fino all'ultimo loro respiro di vita che cosa potranno fare se Dio concede loro una nuova occasione di ravvedimento. Noi non conosciamo i cuori delle persone. Non siamo Dio, non possiamo avere questa pretesa di poter dire e puntare il dito: tu sei un apostata. Non ci è stata data questa libertà, fratelli, e non prendiamocela. E non prendiamocela. Dopotutto, se l'autore ha parlato con questo linguaggio un po' duro, un po' forte, non è questo quello che però ha in mente per la sua comunità, la comunità a cui parla, perché ha parlato a tutta la comunità e forse era un discorso che poteva andare bene per uno, due, tre persone all'interno della comunità, ma per tutta la comunità lui ha qualcosa in mente di diverso. E questa, fratelli, è la prima volta che l'autore usa questa espressione: carissimi o cari amici. Perché proprio adesso? Perché ha usato delle parole dure. È come una persona che dal pulpito è stato molto duro, è arrivato a un certo punto, allarga le mani e dice: fratelli, però io sono convinto per voi di cose migliori che non hanno niente a che fare con tutto quello che abbiamo detto fino adesso. Per voi io sono convinto che non ci sia questo problema dell'apostasia. Per voi c'è qualcosa di meglio ad attendervi. Alcuni commentatori hanno suggerito che il versetto 9 è la conferma che l'autore ha montato su tutto un caso ipotetico. Cioè, siccome sono convinto di tutte queste belle cose riguardo a voi, quello che abbiamo detto fino adesso, sì, è una possibilità. No, non credo questo. Perché spendere così tanto tempo e usare parole così forti se non fosse stato un pericolo concreto e reale, quello dell'apostasia? L'autore è abbastanza intelligente per capire che le persone devono essere sì riprese, ma devono essere motivate anche attraverso l'incoraggiamento. L'autore è come quell'allenatore di calcio il quale è nell'intervallo fra il primo e il secondo tempo. Il primo tempo da dimenticare, un po' come l'Italia che è stata squalificata dai campionati, anzi anche il secondo tempo, non solo il primo. Cioè, un primo tempo da dimenticare, sono negli spogliatoi e il coach negli spogliatoi non è che sta lì a dire mamma mia, ma come avete giocato, e potevate fare meglio, è meglio non ritornare in campo. Non sono queste le parole, non so se siete stati mai in uno spogliatoio di calcio, ma non sono queste le parole che usa un coach, piuttosto è quello di tirare quello che c'è di buono nella squadra e dire guardate che il risultato non è compromesso, guardate che potete uscire e fare ancora bene, ed è questo quello che ci si aspetta. Ci sono delle chiese dove dal pulpito si hanno solamente parole dure, negative e di critica, e quello che vi potete aspettare in queste chiese e sono persone il più delle volte depressi, remissivi e non motivati. Se trovate delle persone motivate, siete capitati in una chiesa di super santi, vi consiglio di non frequentarla perché vi sentireste con dei sensi di colpa. Questo è il punto. Ci sono però anche delle altre chiese in cui, ma sì, tutto va bene, abbiamo il pensiero positivo, il potere del pensiero positivo, non ti preoccupare, tutto va bene, tu sono tutti rose e fiori, amore, speranze, i credenti non devono essere messi in guardia contro le terribili conseguenze del peccato. Anche questo approccio è sbagliato. Ci vogliono sì gli ammonimenti. Abbiamo fatto un primo tempo da schifo, ma ci vogliono anche gli incoraggiamenti. Bisogna avere il giusto mix, il giusto equilibrio. E abbiamo bisogno anche noi di essere ammoniti contro il rischio del peccato. Non dobbiamo, perché abbiamo gustato tutto quello che abbiamo gustato, perché abbiamo professato una bella confessione di fede, cullarci su questo che tanto Dio ci salva, tanto Dio ci tiene nelle sue mani, no? Non dobbiamo giocare con il peccato. L'apostasia è concreta. È un pericolo concreto. E noi non dobbiamo giocare con essa. E Dio non è ingiusto, egli non si dimentica neanche di una vostra buona opera, dice il versetto 10. Dio infatti non è ingiusto di dimenticare l'opera vostra e l'amore che avete dimostrato per il suo nome con i servizi che avete resi e che rendete tuttora i santi. Carissimi, Dio non è alla ricerca di un pretesto per squalificarci. Non è lì col lanternino, adesso lo trovo il motivo e te lo... Ecco, questo sei tu. Questo sei cosa hai fatto. Via da me, apostata. Dio non è così. Anzi, ci viene detto che Lui ricerca ogni minima occasione e non solo quello che noi facciamo nei confronti Suoi, ma anche quello che facciamo nei confronti della Chiesa. Un po' ricordando quelle parole di Gesù, quello che avete fatto a uno di questi minimi, l'avete fatto anche a me. Il Signore è alla ricerca di ogni minimo indizio per poter dire c'è ancora una fiammella, c'è ancora una luce in questa persona. Dio non cerca pretesti per squalificarci, fratelli. Chiaramente le buone opere non possono salvarci, ma guai a noi se ci dimentichiamo del loro valore. Noi non siamo salvati per opere, ma siamo salvati per le buone opere che Dio ha preparato per noi innanzitempo. La speranza è resa sicura dalla perseveranza, nella fede e nelle buone opere, fino alla fine. Infatti, l'autore conclude così: soltanto desideriamo che ciascuno di voi dimostri fino alla fine il medesimo zelo per giungere alla pienezza della speranza. In genere, quando vendono i biglietti per un evento, uno spettacolo, al cinema, al teatro, c'è la matrice e poi la parte che viene staccata, giusto? E non è, non è valido il biglietto se non c'è l'uno e l'altro, perché quando vi presentate a quello che pizzica i biglietti, devono esserci tutti e due i componenti, una la trattiene lui e l'altra la tenete voi come prova dell'acquisto del biglietto. Ed è così anche per la fede cristiana. Ci vuole sì l'opera del Signore, ma poi deve essere accompagnata dalla perseveranza quotidiana, dall'impegno giornaliero, del testimoniare quella fede che abbiamo professato. Le due cose devono esserci insieme. Non è che il biglietto ci dà l'evento. Il biglietto non è l'evento. Ma se non hai il biglietto giusto, non puoi entrare all'evento. Conclusione. Vorrei concludere con quattro semplici ma fondamentali lezioni che possiamo imparare da questo brano difficile. La prima lezione è che chi professa la fede in Cristo e poi comincia a cadere è nei guai. Hai buona ragione per temere il tuo destino eterno e devi essere messo in guardia del pericolo spirituale che stai correndo. Fai attenzione a come cammini. Fai attenzione a come cammini. La seconda cosa, la partecipazione alla vita comunitaria non necessariamente equivale a una trasformazione spirituale e questo ci carica di responsabilità a noi come leader, a noi come genitori, a noi come insegnanti nella scuola domenicale, che l'importante è fare discepoli, non semplicemente delle persone che frequentano i culti. Le persone che frequentano i culti ce n'è anche tante. Quando si parla invece dei discepoli, cioè delle persone su cui puoi veramente contare, su cui una comunità può veramente contare, su quelle che si impegnano, che portano avanti le cose, lì il discorso cambia. Lì il discorso cambia. La vita spirituale è sempre legata ad una fedeltà fruttuosa. Un buon inizio non è una garanzia di una buona fine, anche se è importante un buon inizio. Meglio un buon inizio che non un cattivo inizio. Una vita veramente trasformata si manifesta nel corso del tempo e noi dobbiamo avere delle prospettive di lungo periodo rimandando ogni giudizio a quando la gara sarà finita. Nessuno di noi può essere critico nei confronti degli altri. Ma guarda, quello è caduto. Ma guarda, quell'altro è... La scrittura non offre sicurezza al falso, al fariseo, all'apostita, ma è piena di promesse e benedizioni per il vero credente. Come facciamo a sapere se siamo chi siamo veramente? Ora non possiamo conoscere il cuore degli altri, ma possiamo conoscere il nostro. Possiamo conoscere il nostro di cuore. E allora è da lì che dobbiamo iniziare. Lo Spirito Santo testimonia insieme al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. Possiamo sperimentare fiducia e pace e una pace costante. Se non godi di questa fiducia, se non godi di questa pace, quello che io ti esorto a fare quest'oggi è di affrontare questo problema con Dio per regolarizzarlo. Inchiniamo il nostro capo. Signore, ci mettiamo davanti a te, davanti a questo brano così complesso, così difficile, così terribile per la possibilità che ci presenta, quella dell'apostasia. Signore, la preghiera mia, la preghiera nostra di come comunità è che nessuno di noi possa aver gustato, possa essere stato illuminato, possa aver beneficiato di quello che tu dai alla tua comunità, a noi come singoli, e poi andare in default. Signore, dacci a ciascuno di noi non uno spirito critico, uno spirito curioso di voler indagare, sapere come va la vita degli altri, ma ciascuno di noi possa essere responsabile davanti a te, che ciascuno di noi possa porsi le giuste domande, interrogarsi sul proprio percorso, se stiamo crescendo, se stiamo maturando, se stiamo facendo nostro quello che è l'insegnamento che troviamo nella scrittura, o siamo ancora fermi ai rudimenti, siamo ancora fermi al latte, stiamo semplicemente passando il tempo sulla nostra vita. Signore, che nessuno di noi possa essere tentato per le difficoltà che si incontrano a guardare indietro e a girare le spalle al sacrificio di Cristo, perché non c'è altro posto, non c'è altra salvezza sul cielo che tu ci hai dato se non che alla croce. Signore, che per ciascuno di noi possa essere vero quello che dice l'autore: carissime, ma per voi ho in mente cose migliori. Signore, abbiamo ascoltato queste parole, ma come un bravo allenatore, Signore, incoraggiaci tu su a perseverare. Incoraggiaci tu, Signore, a produrre quel frutto che è degno di te. Signore, ti ringraziamo che tu non sei un Dio alla ricerca di prove per ammonirci, per allontanarci, per squalificarci, ma sei alla ricerca di ogni minima evidenza per poter dire: la mia opera sta portando frutto, sta mettendo radici ancora nella vita di questa persona. Signore, se il nostro spirito non è quieto, se è turbato, se non può ancora alzare la voce e dire: Abba Padre, io ti prego che tu possa lavorare nei cuori di quanti sono in questa situazione, affinché quest'oggi possa essere davanti a te, con sincerità, con onestà, per poter essere toccati, cambiati, convertiti a te. Nel nome del nostro Signore noi ti preghiamo. Amen.